Oggi tocca parlare della applicazione all'interno del nostro ordinamento delle norme comunitarie. Ieri abbiamo visto come le norme comunitarie sorprendentemente non si comportino come è scritto nel trattato, cioè con la distinzione per atti, gli atti che sono direttamente applicabili, gli atti che invece non lo sono, i regolamenti e le direttive, ma invece le norme comunitarie possono avere effetti diretti o possono non avere effetti diretti, a prescindere dall'atto che le reca. La qualità dell'effetto diretto è una qualità delle norme e non degli atti. Bene, ciò posto, oggi vediamo che cosa succede quando un giudice si trova di fronte a un'antinomia. Cominciamo dalla fine. Allora, e adesso Povero Uomo è un titolo che mi è venuto ricordando il romanzo di Hans Fallada, che voi sicuramente avete letto perché voi leggete molto, e il dilemma del giudice. Che cavolo fa il giudice quando si trova di fronte una legge interna e una norma comunitaria che non vanno d'accordo, una classica antinomia? Sto parlando di norme, non sto parlando di atti. Dimentichiamo la questione degli atti perché abbiamo visto che non è molto rilevante. Che un atto sia un regolamento o una direttiva non è decisivo. Decisivo è se la norma sia una norma direttamente applicabile oppure no. Qui mi sono posto un problema precedente. Chi è che deve svegliare il giudice? Beh, se è ben organizzato, qualcuno con la colazione, però non in quel senso. Chi è che deve porre al giudice il problema di applicare il diritto comunitario? Questo mi sembra un quesito generalmente trascurato, ma interessante. Il diritto comunitario è dal nostro ordinamento considerato una fonte non del nostro ordinamento, ma una fonte del diritto comunitario dell'Unione Europea. E nel nostro ordinamento recepita come fonte fatto. E poi vediamo, parlando della sentenza 170, come questo è costruito teoricamente. Ma intanto la prima domanda è: se fosse davvero una fonte fatto, varrebbe il principio di allegazione, cioè il giudice potrebbe dire: io i fatti non li conosco, ma i fatti me li producono gli avvocati, le parti. Sono le parti che portano le prove dei fatti. E se io devo applicare una norma fatto, per esempio una consuetudine, è l'avvocato che mi dice: giudice, qui c'è la dimostrazione che esiste una norma consuetudinaria. Questo è lo schema di partenza, questa è la parte che vi ho comunicato molto tempo fa, ormai siamo andati tutti un po' più vecchi, e che trovate nel manuale, nella parte fonti atto, fonti fatto. Però nel manuale sulla parte fonti fatto troverete anche qualche esitazione nel definire le fonti fatto, perché poi questa categoria costruita sulle consuetudini non tiene di fronte alle norme comunitarie, agli atti comunitari. E quindi il problema è: gli atti comunitari devono essere conosciuti dal giudice oppure devono essere allegati dalle parti? Anni fa, ma erano parecchi anni fa, un presidente, non l'ultimo dei tribunali, perché era il tribunale amministrativo dell'Emilia Romagna, chiese all'avvocato che citava una direttiva: avvocato, ma questa direttiva l'avete allegata? L'avvocato rimase così e fece finta di non essere imbarazzato, perché un giudice che non conosce il diritto comunitario va cacciato dall'ordinamento giudiziario. Cioè nessuno dubita che si applichi il principio iura novit curia. Come vedremo, il giudice ha anche responsabilità se disapplica il diritto comunitario. Però questo vi dà l'idea di come la costruzione dell'Unione Europea e dell'ordinamento comunitario sia una costruzione che si è evoluta nel tempo. 20 anni fa i giudici ignoravano, e tanto più la pubblica amministrazione ignorava il diritto comunitario. Mi ricordo molti anni fa di aver fatto un corso a dei funzionari della regione Veneto, in un bellissimo palazzo sul Canal Grande, e quando gli dissi che se loro disapplicano il diritto comunitario sono passibili di sanzioni disciplinari perché hanno l'obbligo di applicarlo, era conseguente alla sentenza dell'87, per cui primi anni 90, tutti rimasero così. Solo una signora che fece un grande sorriso, ha detto: scusi, perché sorride? Perché io domani vado in pensione. Era sconvolgente l'idea che un funzionario pubblico dovesse applicare il diritto comunitario, verrà considerata una cosa lontana che sta fuori dai confini. Bene, allora vediamo un po' come ci ha organizzato la Corte Costituzionale la risposta a questo problema. E la risposta sta nella sentenza cosiddetta La Pergola. In realtà è la sentenza 170-84, qua citata come Granital e là citata come La Pergola. Vi devo spiegare perché sennò sembra che parliamo di cose diverse. Come si citano le sentenze? Le sentenze della Corte Costituzionale si citano con numero e anno, 170 dell'84. Siccome la gente dà spesso i numeri, allora per fissare nella memoria qualcosa la si nomina. Questa si chiama sentenza Granital, questo è l'uso dei comunitaristi che sono abituati a usare così la citazione della giurisprudenza, dal nome della parte. Ma come vedremo, di fronte alla Corte Costituzionale non necessariamente ci sono delle parti. Io invece l'ho chiamata sentenza La Pergola perché è stata firmata da un giudice redattore che era il professor La Pergola, che è stato nella sequenza. Presidente della Corte Costituzionale, ha scritto questa sentenza fondamentale sui rapporti Europa, ordinamento interno. Poi è diventato ministro degli affari costituzionali e ha fatto la legge da Pergola che riguarda i rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario, e poi l'hanno nominato giudice della Corte di Giustizia comunitaria, per cui si è fatto l'intera trafila, per cui esistono anche delle sentenze da Pergola. Questa è una sentenza fondamentale, fondamentalissima, perché è una sentenza che ha fatto un revirement, un overruling, una rivoluzione di giurisprudenze, un cambiamento radicale di giurisprudenze, ha stabilito un regime totalmente nuovo, una teoria totalmente nuova dei rapporti tra gli atti interni e il diritto comunitario, che però è rimasta stranamente intonsa fino ad oggi. Per cui una sentenza che dopo quasi 20 anni, 30 anni, ormai prendo le decadi con una certa facilità, continua a mantenere la sua 28 anni per esattezza e la sua attualità. Questo è il Vangelo, questa è la risposta che dà il nostro ordinamento. Io ho cercato di sintetizzarla in tre slide, le prime due sono connesse, ne parliamo adesso, e vedete che è una sentenza che dà una risposta partendo da un problema generalissimo: la costruzione giurisprudenziale dei rapporti tra diritto comunitario e diritto interno. Cioè, qui siamo di fronte alla Corte Costituzionale che per rispondere alla domanda cosa fa il giudice quando trova l'antinomia tra una legge interna e una legge comunitaria, dice: mi rifaccio una teoria dei rapporti tra i due ordinamenti, ma è una teoria giurisprudenziale, per il semplice fatto che il legislatore italiano non si è mai preoccupato di regolare questa parte. Non c'è una norma costituzionale, fino al 2001 non c'era neppure una citazione costituzionale, e vi ho spiegato perché, e tutto si basava sul benedetto articolo 11. E dice la Corte: i due sistemi sono configurati come autonomi e distinti. Questo passa per essere la cosiddetta teoria dualistica dei rapporti. Esistono due teorie che da circa 100 anni, poco meno, spiegano i rapporti tra l'ordinamento interno e l'ordinamento internazionale. Ordinamento internazionale. una teoria della separazione, dualismo, esiste l'ordinamento interno, esiste l'ordinamento internazionale, e quell'altra è una teoria monistica che dice due ordinamenti sono fusi. Naturalmente i costituzionalisti sposano la prima teoria per salvaguardare l'ordinamento interno, gli internazionalisti dicono no, ma è una teoria monistica, così loro si mettono in capo al vertice. Sono giochini un po' accademici, ma hanno anche dei riflessi, oltre che teorici, che fanno leggermente sonno, dei riflessi pratici molto importanti, qui ne vediamo l'applicazione. Notate che la Corte Costituzionale qui professa, ma l'ha sempre sottinteso, una teoria dualistica. La Corte di Giustizia ha sempre professato, meglio sottinteso, una teoria monistica. Per il semplice fatto che se gli ordinamenti sono due, in capo all'ordinamento comunitario c'è la Corte di Giustizia e in capo all'ordinamento italiano c'è la Corte Costituzionale. In capo all'ordinamento comunitario c'è il trattato istitutivo, in capo all'ordinamento costituzionale c'è la Costituzione. Sono due piramidi dello stesso deserto. Se invece noi fondiamo le due piramidi, cosa succede? Che abbiamo un'unica piramide e nella teoria monistica sopra c'è il trattato e la Corte di Giustizia e tutto il resto è conseguente. Questo è un punto non ancora chiarito e probabilmente che non sarà mai chiarito. Si naviga con, dicendo sì, poi c'è questo problema, ma per il momento non ci interessa, no? C'è una zona d'ombra. Non per insistere, ma è tornata la mia mosca, questa sera, la fedeltà sopra di ogni stagione, non è quelle amorazie estivi che finiscono per i primi freddi, lei proprio è affezionata. Anche un po' troppo. Pensate alla questione del Monte Sinai, no? Cioè, le 12 tavole, i 10 comandamenti vengono dati nell'ombra e nell'ombra sono tenuti tutti i rapporti che riguardano la sovranità. La sovranità è una categoria, ve lo dissi tempo fa, di cui i giuristi fanno uso ma non mai per un discorso tecnico, perché non è una categoria tecnica. Cosa sia la sovranità non lo si sa, ogni volta che si parla di sovranità si litiga, sono state tagliate delle teste per una questione di sovranità, se la sovranità spetta il Parlamento o il re inglese è costato al re inglese il taglio della testa, se la sovranità appartenga al Parlamento britannico o alle colonie americane è costata una rivoluzione e così via. Allora, che cosa sia la sovranità in Europa è una cosa di cui non si può dire nulla, sta nel mistero, si naviga lo stesso. Qui la Corte dice invece una cosa impegnativa, come dice la Corte tedesca in alcune famose sentenze sul rapporto tra ordinamento tedesco e ordinamento europeo, e cioè dice i due ordinamenti sono separati, quello che li coordina e la ripartizione di competenze stabilite dal trattato. Geometria, questa è geometria, abbiamo due sfere separate, quelle che le consente di convivere e la norma di trattato che separa le competenze. Invero, l'accoglimento di tale principio presuppone che la fonte comunitaria appartenga ad altro ordinamento diverso da quello statale e quindi è fonte fatto, perché questo è il dogma delle definizioni. No? Non c'è una norma di riconoscimento del nostro ordinamento che consenta di dire che la norma prodotta attraverso le procedure indicate dalla norma del riconoscimento è una norma interna, è una norma prodotta in base alle regole del trattato comunitario, è una fonte atto per l'ordinamento comunitario, ma per noi è una cosa staccata, diversa, separata, benché coordinata, ed è una fonte fatto. In forza dell'articolo 11 della nostra Costituzione, queste norme ricevono diretta applicazione nel territorio italiano, ma rimangono estranee al sistema delle fonti interne. Sono applicate, ma non sono parte delle fonti interne. È un po' come succede, per esempio, per il diritto internazionale privato, no? Il giudice che si trova ad applicare le norme sulla proprietà o sul rapporto tra i coniugi ungheresi, se ben ricordo nell'esempio che avevo fatto, le applica, ma quelle restano norme ungheresi, non mica diventano norme nostre. C'è una separazione dei due ordinamenti e nel nostro ordinamento quelle entrano come fonti fatto. Trovano applicazione ma sono estranee. Se così è, esse non possono, a rigor di logica, essere valutate secondo gli schemi predisposti per la soluzione dei conflitti tra le norme del nostro ordinamento. Cioè, quando noi parliamo di criterio cronologico, di criterio gerarchico e di criterio di specialità, noi parliamo di criteri che risolvono le antinomie all'interno del nostro ordinamento, non tra il nostro ordinamento e fonti di altri ordinamenti. L'ordinamento della comunità e quello dello Stato, pur distinti e autonomi, sono, come esige il trattato, necessariamente coordinati. Il coordinamento discende a sua volta dall'avere la legge di esecuzione del trattato trasferito agli organi comunitari in conformità dell'articolo 11 le competenze che queste esercitano, ben inteso nelle materie loro riservate. Questo è il cappello teorico, separazione degli ordinamenti, fonti estranee del nostro ordinamento che vengono applicate ma restano fonti estranee. Mi manca una slide. Qui c'è qualcosa che non va. C'è una seconda parte. Va bene. Allora, seconda domanda. Che cosa può avere effetto diretto nel nostro ordinamento? Questa è un'altra sentenza, sentenza 113 del 85, che ci dice che dentro nel nostro ordinamento hanno effetto diretto non soltanto le norme di regolamento, di direttive, e abbiamo visto anche i trattati, ma anche le statuizioni risultanti nelle sentenze interpretative della Corte di Giustizia. Questo è un allargamento molto importante fatto dalla Corte Costituzionale, perché è l'unica Corte forse europea che lo ha detto esplicitamente. E cioè, questa è una cosa che non ha mai persuaso i comunitaristi, la Corte dice, attenzione, quello che hanno effetto diretto sono norme. Nella nostra distinzione, che è la distinzione che la Corte usa sempre e che la Pergola, essendo costituzionale e costituzionalista, usava sempre, è una distinzione tra disposizioni e atti da una parte, che sono cose, e norme dall'altra, che sono significati. Sono le norme ad avere effetto diretto. Per cui non soltanto le norme che derivano da interpretazione di atti regolamentari o di direttive, ma anche le sentenze interpretative della Corte di Giustizia. È ovvio, perché quelle sono interpretazioni, sono norme, per cui anche le sentenze producono norme che hanno effetto diretto. Questa sentenza, no, non è quella sentenza lì, è un'altra. Che cosa succede a seguito ma mi manca davvero una slide adesso che mi accorgo. Sì, andiamo a recuperarla. Mi manca la slide sulla spiegazione di cosa sia l'effetto diretto, che non è una cosa da poco per la lezione di oggi. mancava questa, gli effetti giuridici. Dice la Corte, la distinzione fra il nostro ordinamento e quello della comunità comporta che la normativa non entra a far parte del diritto interno, né viene per alcun verso soggetta al regime disposto per le leggi e gli altri atti interni. L'effetto connesso con la sua vigenza è perciò, questo va letto, a detto atto normativo sono attribuiti forza e valore di legge solo e propriamente nel senso che ad esso si riconosce l'efficacia di cui è provvisto nell'ordinamento di origine. Cioè dice, quando si dice che le norme comunitarie hanno forza di legge in Italia, si dice una cosa tecnicamente sbagliata, perché la forza di legge è un rapporto tra atti del nostro ordinamento. E l'atto del governo, che si chiama decreto legge, è un atto del nostro ordinamento, a forza di legge perché può abrogare le leggi. Cioè si può applicare tra gli atti con forza di legge il criterio cronologico, che è un criterio che risolve le antinomie tra gli atti del nostro ordinamento. Ma tra gli atti del nostro ordinamento e gli atti di un altro ordinamento non c'è criterio cronologico, non c'è abrogazione, per il semplice fatto che non c'è rapporto. Sono atti che restano distinti. Per abrogare un regolamento comunitario bisogna che l'Europa emani un altro regolamento comunitario, la legge interna non ha nessun rapporto sistematico con il regolamento comunitario. L'effetto connesso alla vigenza della norma comunitaria non è già quello di caducare la norma incompatibile, bensì di impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice. Non è l'effetto dell'abrogazione, va distinto dall'abrogazione, non è l'effetto neppure del criterio gerarchico, ma semplicemente è l'effetto dell'applicazione di un criterio che è un altro criterio per risolvere le antinomie, che è il criterio di competenza. Il criterio di competenza è stato inventato da Vezio Crisafulli, padre spirituale di tutti noi, per spiegare i rapporti tra legge statale e legge regionale, dicendo c'è separazione di competenze. In realtà non è mai servito a spiegare quel fenomeno, ma la Corte lo ha riscoperto per spiegare il rapporto tra diritto interno e diritto comunitario. È una questione di competenze. Il giudice deve valutare se su quella materia è competente l'ordinamento comunitario o è competente l'ordinamento italiano e scegliere quale norma applicare. L'esempio più cretino che mi possa venire in mente, ma ve lo chiarirà per il resto della vita come tutti i miei esempi cretini, è: domani sorge un'isola in mezzo al Po. Bello, benissimo. E quale regime urbanistico oppure regime della pesca si applica? Quello della regione Veneto o quello della regione Emilia-Romagna? Questo è un problema di competenza. Una volta che il giudice dice si applica quello della regione X, non è che la legge dell'altra regione venga abrogata, non ha nessun senso, si applica in quella regione. Se decide che a quell'isola il regime di pesca si applica quello della regione Veneto, semplicemente non applica quello della regione Emilia-Romagna. Sono due ordinamenti separati, in mezzo c'è anche un fiume. Chiaro? Per cui non ci sono relazioni sistematiche. Mai potrebbe essere che una legge di una regione abroghi la legge di un'altra regione, né che venga dichiarata illegittima per contrasto. Si applicano due territori diversi. Lo stesso discorso della separazione geografica dei territori non va bene per l'Unione Europea, perché siamo tutti parte dell'Unione Europea, però va bene per gli ordinamenti giuridici. Il giudice deve capire se si applicano le norme dell'ordinamento comunitario o le norme dell'ordinamento interno. E come lo fa a capire? Lo fa leggendo il trattato o leggendo le norme derivate dal trattato. Alcune cose possono essere semplici. Per esempio, voi difendete un ente pubblico che ha fatto un acquisto, un appalto per un'opera pubblica, per un acquisto, eccetera. E dovete capire se si applicano le norme comunitarie o le norme interne. Lì è la direttiva comunitaria che dice qual è il valore, sopra soglia, sotto soglia nel linguaggio comune dei giuristi. Questo appalto è sopra soglia, la soglia è la soglia di valore comunitario, 200.000 euro per gli acquisti, sotto saranno nell'ordinamento dello Stato, sopra si applicano le norme comunitarie. Lì si traccia un confine, come se fosse il fiume Po. E quindi il giudice deve porsi la domanda: qual è il valore dell'appalto? Questo valore va sopra soglia, si applica la norma comunitaria, sta sotto soglia, si applica la norma interna. Del resto l'antinomia è una falsa antinomia, se ci pensate. Non c'è un contrasto tra norme, c'è semplicemente una scelta dell'ordinamento competente. È chiaro? C'è solo un piccolo problema, che il trattato non è così chiaro sulle competenze, è tutt'altro che chiaro, ma questo lo studierete in diritto comunitario, a me in questa fase non importa, per cui il problema interpretativo, se la questione sia di competenza comunitaria oppure no, è un problema. Teoricamente il giudice che scoprisse che c'è un atto comunitario che va fuori le competenze della comunità dovrebbe sollevare una questione pregiudiziale di validità dell'atto comunitario, che della Corte di Giustizia. Ma questo atto comunitario non è per caso illegittimo per violazione del principio di attribuzione? Questa è una via che c'è. L'altra via è che, avendo il dubbio se sia competente l'ordinamento interno o quello comunitario, può adire la Corte di Giustizia con un rinvio pregiudiziale di interpretazione e chiede alla Corte di Giustizia: per questa questione che io sto trattando, si applica il diritto comunitario oppure no? È un problema di interpretazione dei limiti istitutivi della comunità, dei limiti, diciamo, costituzionali della comunità, dell'attribuzione della comunità. L'effetto che si ricava non è l'abrogazione come nel criterio cronologico, non è l'annullamento come nel criterio gerarchico, non è la deroga come nel principio di specialità, ma è semplicemente la non applicazione. La Corte ha parlato all'inizio di disapplicazione, poi si è corretta dicendo: non è corretto parlare di disapplicazione, perché la disapplicazione implica un concetto negativo, una valutazione negativa dell'atto disapplicato. Per esempio, il giudice ordinario non può dichiarare illegittimi i regolamenti amministrativi. Il giudice amministrativo sì, quello ordinario no. Però può disapplicarlo. Ossia, valutando la illegittimità di un regolamento, il giudice lo disapplica. Qui, dice la Corte Costituzionale, al giudice non è chiesto un giudizio sulla validità dell'ordinamento comunitario, non avrebbe senso, semplicemente è un giudizio sulla competenza. Il giudice applica la legge della pesca della Regione Veneto e non applica quella dell'Emilia-Romagna o viceversa. Chiaro? E così dovrebbe fare con gli atti comunitari, semplicemente non li applica. Non applica il diritto interno. Questa è anche una pronuncia interessante, è la sentenza della Corte Costituzionale che fa seguito al caso di Herr Müller, come è tematizzato nel vostro manuale, ed è importante perché chiarisce un punto che era quello che ovviamente avevo comunicato ai corsisti della Regione Veneto, ai funzionari della Regione Veneto. Tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi, tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi, sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le norme comunitarie. Tuttavia, poiché la disapplicazione è un modo di risoluzione di antinomie normative che, oltre a presupporre la contemporanea vigenza delle norme contrastanti, non produce alcun effetto sull'esistenza delle stesse e pertanto non può essere causa di qualsiasi forma di estinzione o modificazione di disposizioni che ne siano oggetto, resta ferma l'esigenza che gli Stati membri apportino le necessarie modificazioni o abrogazioni a diritto interno. Questo è un punto che vi indico perché è un punto interessante. L'importante di questa sentenza è aver chiarito che non è solo il giudice a dover disapplicare il diritto interno, ma anche la pubblica amministrazione, sia chi svolge una funzione giurisdizionale, sia chi svolge una funzione di applicazione in via amministrativa del diritto, non può non dare prevalenza al diritto comunitario laddove competente. Però, dice la Corte, attenzione, anche il legislatore ha i suoi impegni da rispettare. Perché lo dice? Lo dice perché queste sentenze della Corte fanno seguito a sentenze della Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia ha sempre guardato con molto allarme il modo con cui in Italia venivano trattate le norme comunitarie. All'inizio la Corte Costituzionale diceva che le norme comunitarie entrano nel nostro ordinamento, prevalgono per il criterio cronologico, sono più nuove per cui si impongono alle norme vecchie. E la Corte di Giustizia ha detto, e se succede il contrario? E se esce una legge nuova che va contro il diritto comunitario, tu mi stai dicendo che la legge nuova abroga il diritto comunitario, prevale col criterio cronologico sul diritto comunitario? Questa è infrazione al diritto comunitario. Allora la Corte ha cambiato giurisprudenza e ha detto no, si applica il criterio cronologico. Quindi se una legge va contro una norma comunitaria, sia precedente o successiva, non importa, viola l'articolo 11 della Costituzione, e quindi il giudice deve sospendere il giudizio e investire la Corte Costituzionale. Nel caso Granitar questo è durato, mi pare, 11 anni, cioè tra il primo atto, l'applicazione della norma comunitaria dell'autorità, mi pare, doganale di Genova, se ben ricordo, all'impresa Granitar, alla sentenza della Corte Costituzionale sono passate una decina d'anni. In questi 10 anni il diritto comunitario è stato sospeso e ha trovato applicazione il diritto interno, e la Corte di Giustizia ha detto voi siete matti, fate durare i vostri processi quanto volete, però questa forbice è un'infrazione del diritto comunitario, perché il diritto comunitario deve prevalere in forza del trattato. Il trattato dice entra in vigore quel giorno, e quel giorno deve essere assicurata la prevalenza, non deve attendere la sentenza della Corte Costituzionale. E allora con la sentenza Granitar la Corte ha superato la sua giurisprudenza e ha introdotto il criterio della competenza, dicendo benissimo, il giudice e l'amministrazione disapplicano, per cui non c'è nessuna fase interna, esce la direttiva comunitaria, ha una norma con effetto diretto, l'amministrazione la legge e dice oh, c'è una norma di effetto diretto, disapplico la legge interna. E la Corte di Giustizia ha detto, scusa, ma la legge interna, in base alla tua teoria, resta in vigore. È come la legge sulla pesca dell'Emilia Romagna. E che vuol dire che nel tuo ordinamento c'è una legge interna che è dichiarata in dichiarato contrasto col diritto comunitario. E questo non mi va bene. Vedete la sequenza di sentenze citata qui, sentenze della Corte di Giustizia? Sono sentenze della Corte di Giustizia che fanno il punto su questa vicenda, il dialogo tra le corti. Ed è per questo che la Corte introduce il principio che sì, c'è la diretta applicazione delle norme comunitarie, è assicurata la prevalenza del diritto comunitario, ma questo non esime e non esonera lo Stato a rimediare sul piano legislativo, cioè a fare leggi che rimuovono le leggi contrarie col diritto comunitario. La Corte ovviamente non ha gli strumenti per imporlo al Parlamento, ma questo è un modo per parlare con la Corte di Giustizia. Per dire alla Corte di Giustizia, guarda, ho capito il problema, adesso invito il legislatore a provvedere. L'aspetto davvero inquietante è questo. Si parla di giudici e si parla di pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione è dall'articolo 96 sottoposta alla legge, e tutti gli atti amministrativi stanno sotto la legge. Per cui la legge è un vincolo immodificabile, in nessun caso può essere contraddetto da un atto amministrativo. Tantomeno la pubblica amministrazione può disapplicare le leggi. Non si possono disapplicare le leggi. La pubblica amministrazione che disapplica una legge compie probabilmente, compie un illecito, forse anche con rilevanza penale. Per quanto riguarda il giudice, l'articolo 101, secondo comma, cost, dice che il giudice è soggetto soltanto alla legge. Questo vuol dire che è libero di interpretare la legge, ma non è libero di disapplicare la legge. Mai. Tanto è vero che un giudice che trovasse una legge in contrasto con la Costituzione, come vedremo fra poco, fra qualche settimana, un paio, deve sospendere il giudizio, perché non può disapplicare la legge lui, tantomeno può disapplicare la Costituzione. Dice, vedo un contrasto, se io decido chi prevale, non applico l'altro e non lo posso fare. Per cui questa giurisprudenza della Corte Costituzionale, che introduce la figura della disapplicazione o della non applicazione delle leggi interne per far prevalere il diritto comunitario, è una vera rivoluzione da questo punto di vista, perché il giudice, se trova un contrasto con la Costituzione, deve andare alla Corte. Se invece trova un contrasto con le norme dell'Unione Europea, disapplica la legge. Dice, vabbè, questa legge non è competente, è competenza dell'Unione Europea e di conseguenza io la disapplico. Da un punto di vista strettamente teorico, è il problema risolto dalla teoria dualistica. Non disapplica, non applica perché non è la fonte competente. C'è una legge che disciplina gli acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni e c'è una direttiva comunitaria che disciplina gli acquisti per le pubbliche amministrazioni. C'è in mezzo una soglia di valore, da una parte si applica un diritto, dall'altra parte si applica l'altro ordinamento. Per cui non è un vero effetto di disapplicazione, è una non applicazione della norma non competente. Però nella prassi, siccome la linea di separazione delle competenze nei trattati è molto scura, per dire che non c'è, il principio di attribuzione è affermato, però non è facilmente praticabile, al giudice resta una discrezionalità che una volta non avrebbe mai sognato, cioè quello di poter dire questa legge, ma questa legge va contro una norma comunitaria e quindi io la disapplico. E questo è veramente rivoluzionario. Ne parliamo la prossima ora.